alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Euclide, verso il 300 avanti Cristo, fondò la matematica, l'intera matematica, sulla geometria per risolvere il problema della scoperta delle grandezze incommensurabili, degli irrazionali, che aveva fatto crollare invece la fondazione aritmetica della matematica. Fondare la matematica sulla geometria per Euclide, come abbiamo visto nella puntata precedente, significava ridurre anzitutto la nostra intuizione geometrica a pochi assiomi, a pochi postulati, a poche affermazioni che in qualche modo per Euclide, per i greci, dovevano essere evidenti. Queste affermazioni erano per l'appunto 5 di numero, 4 di queste molto elementari, per esempio il fatto che per due punti passi una sola retta, oppure che dato un punto e dato un segmento si possa costruire un cerchio che abbia quel punto come centro e quel segmento come raggio. E poi invece il quinto postulato di Euclide era qualcosa di più complicato, di più complesso, si riferiva alla possibilità di costruire delle rette parallele, cioè ci diceva che data una retta e dato un punto fuori di questa retta, di parallele che passassero per quel punto alla retta data ce n'era una sola. E questo è per l'appunto quello che viene chiamato l'assioma fondamentale della geometria euclidea, il cosiddetto postulato delle parallele. Euclide cercò in tutti i modi di evitare questo postulato, perché naturalmente il postulato non era evidente come gli altri, era qualcosa che sembrava più un teorema che non un punto di partenza, quindi un punto d'arrivo più che qualcosa da prendere semplicemente come intuitivo. Però non riuscì naturalmente lui a dimostrarlo, quindi dovette ad un certo punto usarlo. Dovette usarlo già nella dimostrazione del teorema di Pitagora, perché tra l'altro oggi noi sappiamo che senza questo postulato il teorema di Pitagora non è dimostrabile, perché non vale, cioè è necessario l'uso di questo postulato. Allora, naturalmente nel corso dei secoli si cercò di capire meglio che cosa significava questo postulato e soprattutto si cercò di specificare meglio quali erano le proprietà dello spazio. Cioè abbiamo visto la settimana scorsa, quando abbiamo cominciato questa nostra chiacchierata, che in realtà il numero è qualcosa che ci arriva da un'intuizione primordiale. Il numero è associato in qualche modo al battito cardiaco, è associato a una degli a priori kantiani, potremmo dire, quest'oggi dopo la filosofia di Kant, che è appunto quello del tempo. Cioè noi vediamo il mondo scorrere, fluire attraverso un qualche cosa che chiamiamo tempo, e la misura di questo tempo ci viene dato da un orologio biologico che è il nostro cuore, che batte in maniera sistematica e in maniera periodica. E l'idea di numero derivava per l'appunto di qua. Da dove arriva invece l'idea di spazio, che sta alla base di quell'altro a priori kantiano, cioè non il tempo appunto ma lo spazio, che poi genera invece la geometria, che fa da contrappunto all'aritmetica? Cioè, in altre parole, la matematica si divide in due parti: da una parte l'aritmetica, lo studio dei numeri, e dall'altra parte la geometria, lo studio delle forme, delle figure, che corrispondono appunto ai due priori kantiani del tempo e dello spazio. Dobbiamo quindi cercare di capire un po' meglio non soltanto come si fonda la matematica sulla nozione di geometria, in particolare quindi di punto, che è l'analogo geometrico del numero per l'aritmetica, ma di capire anche come si è formata questa concezione. Ebbene, sembra che, così come il cuore, il battito cardiaco, ha dato origine alla nozione di numero, sia stato il tatto, la nozione di tatto, che ha dato origine, è naturalmente anche collegato con la vista, che ha dato origine alla nozione di spazio. Ora, questo spazio ha delle proprietà che sono intuitive, sono quelle proprietà che gli assiomi cercano in qualche modo di catturare. Ma siamo sicuri effettivamente che questi assiomi catturino l'unica nozione di spazio che noi possiamo avere? Kant effettivamente pensava che non si potesse per l'uomo percepire il mondo esterno se non attraverso quella che oggi chiamiamo la geometria euclidea. Ma vedremo tra breve che in realtà le cose non andarono così. Qual è l'idea geometrica? Qual è la nostra percezione, il nostro cosiddetto a priori kantiano dello spazio? Beh, noi percepiamo lo spazio come se fosse anzitutto a tre dimensioni. E poi come se effettivamente questo spazio avesse le proprietà descritte dalla geometria euclidea, in particolare dall'assioma delle parallele. Ma siamo sicuri che lo spazio effettivamente abbia soltanto tre dimensioni? Questi greci non ce lo posero come problema, e non ce lo posero nemmeno molti filosofi, molti pensatori, e compresi i matematici, per sé. secoli, anzi si può dire per millenni. Però negli ultimi secoli, 700, 800 e 900 soprattutto, no, si è cominciato a capire che in realtà la geometria è qualcosa di più complesso e che la geometria cosiddetta euclidea, per l'appunto, non è che una delle possibili geometrie che ci troviamo di fronte. In particolare, cominciamo a analizzare il problema delle dimensioni. Siamo sicuri che il mondo abbia soltanto tre dimensioni? Qualcuno forse di voi avrà sentito parlare di queste teorie quasi fantascientifiche che vanno per la maggiore quest'oggi, ad esempio la cosiddetta teoria delle stringhe, che ci dice che in realtà forse il mondo è addirittura un mondo a 11 dimensioni, ma già la relatività einsteiniana aveva incominciato a introdurre l'idea che il nostro mondo forse non sia fatto soltanto di tre dimensioni spaziali e poi di un tempo separato, ma che sia un qualche cosa di fondato su quattro dimensioni interconnesse, quello che oggi viene chiamato per l'appunto lo spazio-tempo, invece che lo spazio e il tempo separati. Bene, l'idea della quarta dimensione in realtà è qualcosa che cominciò ad arrivare nella matematica già verso la fine dell'Ottocento. C'è un bel libro che cerca di raccontare quali sono i problemi della geometria a quattro dimensioni e soprattutto come la si possa percepire nonostante noi siamo degli esseri limitati che quindi intuitivamente vedono soltanto tre dimensioni, e questo romanzo è un romanzo scritto da un abate, il quale tra l'altro si chiama Abbott, anche lui di nome, no? Quindi l'abate Abbott, e il romanzo è piuttosto noto, si chiama Flatlandia, e una traduzione forse non bellissima del titolo originale, che si chiamava Flatland, e dall'inglese per l'appunto che significa uno spazio piatto, una terra piatta. E la storia di esseri a due dimensioni soltanto che vivono su un mondo che è piatto. Questo mondo ha soltanto appunto due dimensioni, gli manca la terza dimensione, però un essere a tre dimensioni che veda le cose dal di fuori si accorgerebbe che quello è un mondo limitato a cui manca qualche cosa. E il romanzo cerca di raccontare come questi esseri a due dimensioni possano a un certo punto incominciare a percepire una terza dimensione attraverso il contatto con esseri che in qualche modo vengono dall'aldilà, vengono da un mondo che ha una dimensione in più. L'idea di Abbott è geniale, per esempio, racconta come si possa percepire una sfera che quindi ha tre dimensioni attraverso un mondo che ha soltanto due dimensioni, che è per esempio il piano del nostro tavolo. L'idea è di far passare questa sfera attraverso il tavolo. E allora cosa succede quando la sfera passa? Beh, anzitutto per un certo momento non c'è nessun contatto, poi la sfera incomincia a toccare il piano in un punto, poi piano piano incomincia a passare e quindi sul piano si vedono soltanto le sue sezioni, quindi un cerchio che via via si allarga fino all'equatore, poi la sfera continua ad andare oltre, quindi questo cerchio si restringe fino ad arrivare all'altro polo e poi sparisce. Cioè, in altre parole, un mondo a due dimensioni non può, un essere a due dimensioni non può percepire una sfera a tre dimensioni direttamente come potremmo fare noi, però può percepirne le sezioni, incominciando a vedere il polo e poi incominciando a vedere questi paralleli che crescono fino all'equatore e poi che si restringono di nuovo fino all'altro polo. E usando queste metafore, Abbott riuscì a spiegare in maniera estremamente avvincente, quindi anche piacevole da leggere da un punto di vista letterario, l'idea che si possano avere in realtà intuizioni di dimensioni maggiori di quelle che in realtà noi di solito percepiamo. Come un essere a due dimensioni può percepire una sfera che ne ha tre attraverso le sue sezioni, attraverso l'immagine del polo e poi dei paralleli fino all'equatore e poi di nuovo che si restringono i paralleli fino al polo successivo, ebbene anche noi che siamo esseri a tre dimensioni potremmo percepire un mondo a quattro dimensioni attraverso le sue sezioni. Ed ecco che allora il tempo si comincia a concepire come un trucco che la natura ci ha permesso di usare perché appunto per eliminare questa nostra restrizione alle tre dimensioni alle quali in realtà saremmo confinati. Quindi noi vediamo un mondo a quattro dimensioni, siamo costretti a vederne soltanto tre dai nostri sensi, dal modo in cui siamo stati costruiti, ma vedendo queste sezioni tridimensionali disperse nel tempo, ecco che possiamo farci un'idea di che cosa sono gli oggetti a quattro dimensioni, esattamente come un essere a due dimensioni si può fare un'idea della sfera a tre dimensioni attraverso le sue sezioni, attraverso le sue fette. Naturalmente non è facile descrivere una geometria a quattro dimensioni in pochi minuti. Vi consiglio di leggere questo romanzo di Abbott, appunto Flatlandia, no? Che è estremamente interessante e tra l'altro è stato pubblicato in Italia con una prefazione di Manganelli, quindi di un letterato che va ad interessarsi anche qui di aspetti scientifici. Però questo era per dire come appunto una delle limitazioni della geometria euclidea, quella a tre sole dimensioni, si possa cercare di superare dapprima in maniera letteraria, come nel romanzo che ho appena citato, ma poi ovviamente in maniera matematica. Ma ci sono altre limitazioni della geometria euclidea che anche queste si possono superare col pensiero puro, quindi cercando di costruire in maniera matematica altri mondi alternativi. Ora, di geometrie alternative a quella euclidea ce ne sono delle grandi famiglie, ma in particolare ce ne sono due estremamente interessanti. Una è la cosiddetta geometria sferica e l'altra è la cosiddetta geometria iperbolica. La geometria sferica non è poi così complicata da immaginarsi, perché tutti noi viviamo su una sfera, d'altra parte la nostra Terra non è altro che appunto una sfera e il nostro mondo, perlomeno per quanto si limita semplicemente al mondo di esseri che vivono sulla superficie della Terra, ebbene il nostro mondo è effettivamente un mondo curvo, non è un mondo piatto come quello che ci presenta la geometria euclidea. Ora, cosa succede di strano per esempio in un mondo curvo? Beh, tutti noi sappiamo ad esempio che un teorema fondamentale della geometria euclidea, magari non sapremmo dimostrarlo, ma ce lo ricordiamo dalla scuola, dicevo un teorema fondamentale della geometria euclidea è che se prendiamo un triangolo, questo triangolo ha come somma degli angoli 180 gradi. Ora proviamo a vedere che cosa succede per esempio sulla Terra. Proviamo a metterci al polo nord, ad esempio. Il polo nord è un punto, in qualunque direzione noi andiamo naturalmente ci dobbiamo allontanare dal polo nord e incominciamo a scendere. Cerchiamo di scendere per esempio fin verso l'equatore e scendendo sul bordo della Terra praticamente tracciamo un lato di un triangolo. Arrivati sull'equatore possiamo ad esempio girare a sinistra oppure a destra, non importa dove, supponiamo ad esempio di andare a sinistra. Girando a sinistra, compiamo ovviamente un'inversione di 90 gradi. Possiamo percorrere un lungo tratto dell'equatore e poi di nuovo girare a 90 gradi. Che cosa succede quando rigiriamo a 90 gradi? Questo significa che stiamo di nuovo andando verso il polo e quindi dopo un po' del nostro percorso ci ritroveremo al punto di partenza. Abbiamo percorso sulla sfera un triangolo, quindi andando dal polo fino all'equatore, poi facendo un percorso sull'equatore, poi ritornando dall'equatore al polo. Però questo triangolo certamente ha una somma angolare maggiore di 180 gradi, perché arrivando dal polo all'equatore abbiamo girato a sinistra di 90 gradi e poi abbiamo di nuovo girato a sinistra per ritornare dall'equatore al polo di altri 90 gradi. Ma quando siamo ritornati al polo abbiamo lasciato fuori tutta una parte di angolo. Quindi sulla geometria sferica succedono delle cose strane che non possono succedere invece nella geometria euclidea. Ad esempio, la somma degli angoli di un triangolo può essere maggiore di 180 gradi. Abbiamo visto allora che di geometrie ce ne possono essere più di una, ci sono dimensioni ulteriori che si possono aggiungere a quella euclidea, ci sono geometrie diverse come quella sferica in cui ad esempio la somma degli angoli di un triangolo può essere maggiore di 180 gradi, ma naturalmente ci si può immaginare che così come c'è la geometria euclidea in cui la somma è esattamente uguale a 180 gradi, così come c'è la geometria sferica in cui la somma degli angoli di un triangolo è maggiore di 180 gradi, ci potrà essere una geometria al contrario in cui la somma degli angoli di un triangolo è minore di 180 gradi. Per immaginarci una geometria di questo genere possiamo per esempio prendere la sella di un cavallo, che è l'esempio tipico di quello che si chiama una geometria iperbolica. Se noi facciamo lo stesso giochetto che abbiamo fatto prima sulla Terra, cioè andando da un polo all'equatore poi passando un po' sull'equatore e ritornando al polo, lo facciamo questa volta però su tre punti della sella, ci accorgeremo invece che in questo caso, proprio perché la sella è piegata all'indentro invece che all'infuori come la sfera, ci accorgeremo che la somma degli angoli questa volta è minore di 180 gradi. E questa naturalmente fu una scoperta sensazionale che però si scoprì soltanto verso il 700, cioè alla fine del 700 e agli inizi dell'800. Cioè dopo 2000 anni di geometria euclidea, i matematici, in particolare il grande matematico tedesco Gauss, che è uno dei più grandi matematici della storia, incominciarono per l'appunto a capire che di geometrie ce n'erano perlomeno tre tipi diversi. Ce n'era una che era appunto quella che Euclide aveva posto come fondamento di tutta la matematica, ma poi ce n'erano due alternative in due direzioni contrarie. Una era la geometria, per esempio, della nostra Terra, della nostra sfera, e l'altra invece la geometria della sella del cavallo, e queste geometrie si chiamano appunto geometria sferica in un caso e geometria iperbolica nell'altro. Questo che cosa significa? Significa che quell'assioma delle parallele che Euclide aveva posto a fondamento fondamento del suo edificio e a fondamento della matematica non era assolutamente intuitivo, anzi era talmente poco intuitivo che si poteva benissimo negare, si poteva prendere il suo contrario e ottenere delle geometrie alternative. Nel caso della geometria sferica, di parallele a una retta data che passino per un punto non ce n'è nessuna, semplicemente perché due cerchi massimi, due paralleli si incontrano sempre nei poli e quindi non ci sono paralleli sulla sfera e non ci sono rette parallele sulla sfera, e nel caso invece della geometria iperbolica di parallele ce n'è più di una. Quindi addirittura quello che Euclide pensava fosse una verità inconfutabile, cioè il fatto che di parallele a una retta data passante per un punto fuori della retta ce ne fosse una sola, in realtà non è, è un'affermazione assolutamente intuitiva, assolutamente dimostrabile. Ci può essere nessuna parallela, ce ne può essere una sola, ce ne possono essere tante, due in quel caso infinite, e dunque questa possibilità ci mette in esistenza la possibilità di avere geometrie differenti. Quindi ci accorgiamo che la fondazione della matematica di Euclide in realtà non era una vera e propria fondazione, era un isolare tra tutti i mondi possibili che si ponevano di fronte all'intuizione del matematico, un particolare mondo, che era un mondo che ovviamente si adattava estremamente bene alla natura che ci circonda, perlomeno a brevi distanze, cioè il mondo a noi appare effettivamente euclideo, cioè appare soddisfare gli assiomi della geometria euclidea se non andiamo troppo distanti. Se cominciamo per esempio appunto a viaggiare sulla Terra, ci accorgiamo che la geometria non è più quella euclidea, e se ci cominciamo ad esempio a considerare il cosmo nella sua interezza, ci accorgiamo che l'universo non ha una geometria euclidea. Questa è una delle grandi scoperte appunto di Einstein agli inizi del Novecento, la relatività speciale, che introduce, ci fa vedere che in realtà la geometria del cosmo non è certamente euclidea, più probabilmente è una geometria iperbolica. E questo è quindi un insegnamento che la geometria ci ha dato, che Kant si sbagliava a credere che la geometria, che euclidea, fosse un a priori della nostra intuizione. In realtà la nostra intuizione si può dirigere in direzioni diverse e può descrivere mondi diversi e geometrie alternative.
Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.